www.radiogio.it e la storia continua. Peccati di gola. Un pasto da re e la vita di Santa Ringa. C'è da dire che i moralisti hanno proprio un bel da fare alla fine del Medioevo. Lo sviluppo della vita di corte moltiplica le occasioni di banchetti fastosi che si tengono in ogni momento. Il re di Francia, Carlo VI, che usa non alzarsi mai prima di mezzogiorno, prende il suo primo pasto alle 17 e resta 3 ore a tavola, mentre la sua cena dura 6 ore a partire dalla mezzanotte, senza nemmeno il pretesto di un ospite di riguardo da onorare. Gli vengono servite delle quantità enormi di vivande, al punto che certi commensali, ivi compresi alcuni ecclesiastici, dovevano sforzarsi di vomitare per poter continuare a mangiare, quando addirittura non muoiono di indigestione. Alla fine viene presentata al re una serie di piatti, così strani e così camuffati che non li si poteva descrivere. Scrive nel XIV secolo Jean Froissart, che con altri cronisti si scaglia irato contro queste superfluità di nutrimento e di salse stranamente composte, che giocano sui sapori sorprendenti e sui colori cangianti. Offrire con larghezza piatti delicati al gusto e alla vista dei propri ospiti è un mezzo per affermare il proprio potere e per aumentare il proprio prestigio. Beh, non è certo una ragione per vantarsene. L'ideale prescritto dalla Chiesa resta ancora la misura e la moderazione, se non addirittura l'ascesi, che regola in teoria il regime alimentare dei monaci. Le norme, che come in ogni cultura e in ogni società separano il buono dal cattivo gusto, trovano un'espressione solo nei libri di cucina e tuttavia ancora in maniera molto implicita. Una letteratura che si interessasse alla gestione dei piaceri della tavola appariva impraticabile. La gula è una volontà che ci si concede ma nella quale non si scrive. O se sì, lo si fa in maniera furtiva, come si può osservare nella letteratura del fine Medioevo. Se non è ancora il caso per nessuno di fare l'apologia franca e circostanziata dei piaceri della tavola, si vedono nascere delle preoccupazioni di carattere gastronomico. Ed è questo il paradosso. In opere ritenute condannare detti piaceri, o almeno ritenute evocare gli ambiti religiosi nei quali essi dovevano essere limitati. E persino le pene riservate nell'inferno ai grandi peccatori sono pretesti per compiere evocazioni di carattere culinario. E la vita di Santa Ringa. La derisione proprio delle rappresentazioni teatrali comiche è una delle principali vie attraverso cui si insinua il discorso criptogastronomico alla fine del Medioevo. Non si contano sermoni e detti gioiosi, né si rifanno in maniera burlesca a prestigiosi modelli. Così il sermone del budino o il sermone della spalla d'agnello. E nemmeno la geografia viene risparmiata. Fra gli altri esempi citiamo una vita di Santa Ringa, che si suppone martirizzato in mille maniere, secondo preparazioni che dovevano evocare lo spirito del lettore, uditore, delle realtà precise e saporite. Arrostito sulla graticola della taverna. La ringa è un pesce che può essere anche preparato con l'aglio, bruciato vivo o messo ad affumicare, sospeso a mo' di ladrone e poi mangiato con del crescione, con l'aceto o con la senape, messo con delle cipolle in una pentola in piccoli pezzi, preparato in pasticcio, mangiato durante la quaresima con dei piselli. E questa mania enumerativa e questo gusto per l'esuberanza lessicale troveranno il loro apogeo nel XVI secolo, nelle prime regolamentazioni scritte in materia di cucina e più tardi nell'opera di un Rabelais. www.redigio.it e la storia continua.